In altre parole.
Sono le 8:18. Cominciamo una settimana di In altre parole con l'ospite che ci accompagnerà giorno dopo giorno. L'abbiamo presentato già poco fa, Persio Tincani, che insegna filosofia del diritto all'Università di Parma. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
Vogliamo parlare oggi di un tema che ci allaccia in qualche modo alla notizia d'apertura del Corriere del Ticino. Sulla prima pagina, 13 donne uccise e allarme in Svizzera. Dall'inizio dell'anno i casi di femminicidio sono raddoppiati rispetto allo stesso periodo del 2024. C'è anche un editoriale di Martina Salvini, la quale mette l'accento sul fatto che l'educazione debba passare anche dai padri, e perché ci siano appunto dei maschi più consapevoli e perché possano sentirsi più sicure in generale le donne. Proprio di questo sentimento di sicurezza vogliamo parlare. A parte il caso estremo del femminicidio, è in aumento l'insicurezza da parte femminile, ma anche in certe circostanze da parte maschile, l'insicurezza di chi si sente minacciato, di chi si sente vittima di stalking, di chi si sente perseguitato da un altro individuo, in particolar modo di chi sente che è solo di fronte al male che un altro potrebbe commettere nei propri confronti. E quindi questo riflette, da un lato, Persio Tincani, una situazione che, appunto, dicono le statistiche, è a tratti pericolosa e diventa veramente pericolosa con i casi di stalking comunque che sono presenti, dall'altro riflette un generale sentimento di insicurezza.
Beh sì, un generale sentimento di insicurezza che, voglio dire, qui sono anche delle cose che a volte tendono un po' ad autogenerarsi. Lo stalking è sempre esistito, non si chiamava così. Qualche anno fa nel nostro codice penale italiano abbiamo aggiunto all'articolo 612 un bis che riguarda proprio queste condotte persecutorie, cioè lo stalking. E, indubbiamente questo fenomeno c'è e io credo che sia un fenomeno del quale si deve parlare, ma per mettere in guardia anche per scoraggiare, diciamo, il potenziale stalker, facendogli vedere che ci sono delle conseguenze, che c'è una disapprovazione sociale, che almeno a parole c'è sempre per lo stalker. D'altra parte però c'è anche il rischio che vengano scambiati per stalking dei comportamenti che non sono altro che magari un'insistenza. Capisco che il confine sia molto labile, ma proprio perché un confine labile è un confine che va guardato con grande attenzione, questo sì. E per il resto, sa, io dico sempre, è meglio fidarsi o è meglio non fidarsi delle persone, perché poi lo stalking non avviene quasi mai, cioè lo stalker quasi mai è qualcuno che non conosciamo, è qualcuno con il quale abbiamo contatti, e spesso nei casi che poi purtroppo si rivelano più drammatici, più gravi, è qualcuno con il quale soprattutto le donne hanno avuto una relazione, può essere un ex marito, un ex fidanzato e così via. Ci fidiamo, non ci fidiamo, cioè il non fidarsi sicuramente è qualcosa che ti mette al riparo, ti mette in una posizione difensiva dalla quale tu ti puoi aspettare, sei più vigile, aspetti, però davvero non dobbiamo fidarci di tutti, e allora dovremmo fidarci di tutti, qualcuno dice dall'altra parte, la prima reazione di fronte all'altro deve essere la fiducia, ma io trovo che tutti, entrambi, diciamo, questi atteggiamenti siano sbagliati. Il problema è sempre lì, cioè andare a trovare qual è la linea di demarcazione tra fidarsi e non fidarsi, quanto fidarsi, quanto non fidarsi, è complicato.
Sì, anche trovare una via per vivere in pace e in sicurezza che non passi dalla paura, che non passi dall'avere sempre paura, perché certo guardarsi sempre dagli altri e anche magari isolarsi per paura porta certo a una maggiore sicurezza, ma comunque anche a un tormento, a una difficoltà esistenziale. Uno vive con addosso la paura o la percezione che l'altro sia un nemico.
Ma certo, guardi, io per motivi miei, insomma, in questi giorni sto studiando delle cose pesantissime, si chiamano teoria dei sistemi, e proprio adesso lo recupero qui, eccolo qua, c'è questo libricino di Niklas Luhmann, un sociologo del diritto, ma non solo, tedesco, scomparso a metà degli anni 90, che scrive sulla fiducia, no? E qui il discorso è che la fiducia, come anche il suo opposto, cioè un atteggiamento di totale chiusura, sono due modi per ridurre la complessità del mondo. Il mondo è complicato. Noi cerchiamo sempre dei sistemi, dei modi per poterlo semplificare. Lo fanno le istituzioni, ma lo facciamo anche noi. E trovare. Fidarsi sempre e non fidarsi mai sono due modi di semplificare il mondo in modo estremo, è facilissimo alla fine, no? Riduco la complessità, riduco l'insicurezza. E paradossalmente riduco l'insicurezza anche se io mi sento sempre insicuro, perché ho un atteggiamento unico con il quale mi confronto con il mondo. È giusto? È un atteggiamento che mi fa vivere bene? Ma la risposta è no, non mi fa vivere bene. E quindi quella difficoltà di cui parlavo prima, cioè di capire dov'è il confine tra lo stalking e una condotta semplicemente un po' fastidiosa, è una stessa difficoltà che incontriamo noi quando ci rapportiamo con gli altri. Stante che sono sbagliati questi due atteggiamenti estremi, ma perché sono sbagliati? Non perché lo dico io, ma perché sia in un caso che nell'altro i risultati che potremmo avere del nostro funzionare, diciamo, nel mondo sono risultati che noi non desideriamo. Ecco, io non desidero essere fregato da tutti e non desidero avere paura di tutti, perché certamente se io sto chiuso in casa, metto l'allarme, chiudo le porte, non apro neanche al postino, sono abbastanza certo che nessuno mi potrà fare del male. Ma vivo bene? La risposta è no.
In ogni caso vivo solo o vivo sola. Poi bisogna dire che anche da parte di chi commette l'atto di stalking c'è spesso una solitudine, no? Una mancata educazione ad accettare il no, come dice Martina Salvini nell'articolo che abbiamo citato sul Corriere del Ticino,
Sì.
ma anche una solitudine, il fatto di legare l'intera propria vita a un rapporto e quando finisce il rapporto non si ha più nulla e quindi si insiste perché il rapporto venga riavviato. Magari la mancanza di connessioni umane che possano aiutare intorno, sicuramente peggiora la situazione da parte di chi commette il reato e aumenta
Certo.
l'insicurezza di chi potenzialmente potrebbe subirlo.
Ma guardi, sì, ma credo che tra l'altro questo non accettare il no sia anche un generatore di solitudine, oltre che un qualcosa che magari può derivare da una situazione di solitudine. La genera, perché guardi, Fazzioli, io non mi menta, perché credo che lei, come me, abbia fatto qualche telefonata quando eravamo giovani alla ex che ci ha lasciato per dire: ma perché non ci rimettiamo insieme? Ma la prima, la seconda telefonata, magari anche la terza, l'abbiamo capita e ce ne siamo stati per i fatti nostri, trovando qualcos'altro da fare. Magari perché no, un'altra relazione, un'altra persona. E non accettare il no ti porta a incancrenire una situazione che non ha nessuna possibilità di sviluppo, perché non è che insistendo convinco l'altro. Ce ne accorgiamo quando invecchiamo, insomma, che quando ti dicono di no, è no. E è oltre che quindi un portato di una solitudine che magari c'è, anche qualcosa che ti genera questa solitudine, perché tu ti fissi su una cosa trascurando tutto il resto, quindi il mondo scompare.
Dice un frammento di mondo diventa l'intero mondo, e quindi
Un
questo è l'errore
frammento
di
di mondo
valutazione.
diventa l'intero mondo. Guardi, qui usciamo forse un pochino dal tema, ma non troppo, secondo me. Molti anni fa, quando io lavoravo a Milano con il professore Escobar, l'amico Roberto Escobar, un amico fraterno, un fratello maggiore per me, lui insisteva sempre su questo. Mi diceva: non devi fare una cosa sola, devi fare più cose, devi avere più interessi, non abbandonare i tuoi interessi per lo studio, per l'università completamente. Perché se ti va male una cosa e tu hai solo quella cosa lì, ti cade il mondo addosso. Tu dici: mi va male da una parte, ma mi sta andando bene da quell'altra. Nel momento in cui tu dici: questa cosa è l'intero mio mondo, stai trascurando tutto il resto, anzi, non lo consideri importante, non lo vedi più. Una relazione potrà essere importante, sicuramente lo è, ma non è tutto, c'è anche qualcos'altro. E sull'educazione, guardi, io quando dicono educate i vostri figli maschi, io lo farei se ce l'avessi. Io ho una figlia femmina che ha 17 anni, e siccome insomma, questi fenomeni ci sono sempre stati. Io cerco di stare attento, educarla a reagire, nel senso a non sottovalutare il potenziale pericolo, cercando però piano piano che si cresce a dare ai pericoli la giusta collocazione, cioè un fastidio è una cosa, una persecuzione è una cosa diversa, un'aggressione è una cosa diversa ancora. Quindi non sottovalutarli, ma imparare a leggerli, ecco.
E imparare
Altrimenti,
a definire i fenomeni per quello che sono con il loro nome. E anche
sì,
quello
perché
che.
altrimenti finisci nella situazione di quello che ha paura di tutto e vive malissimo. Quindi bisogna stare attenti, bisogna valutare le cose nella loro importanza, ma appunto evitare di fare questo errore. È facile, no? È complicatissimo.
Del resto,
Però
l'abbiamo
nessuno
detto
ha mai.
anche prima, la vita non è una faccenda semplice,
No, no, no,
questo è
è
sicuro. Nel bene è anche parte del fascino della vita e purtroppo spesso anche nel male. Grazie Persio Tincanni per essere stato con noi oggi. Ci
Grazie a
risentiamo
voi.
domani mattina alle 8:18. Buona giornata.
Buongiorno, arrivederci. Buongiorno.
Rete 2.